Salve a tutti, sono Francesco. Claudio appunto non c'è, in ferie diciamo così, insomma sta lavorando e allora oggi non può essere presente per la trasmissione Magia Stregoneria Paganesimo. Questa trasmissione è abbastanza eterogenea, abbastanza varia, la tematica fondamentale comunque è sempre l'argomento religioso, la differenza, la distanza, la separazione che passa tra una visione del mondo pagano e una visione del mondo criminale che è quella del monoteismo. E logicamente il problema religioso è uno dei problemi fondamentali della nostra società, della nostra cultura. Penso che appunto il problema di questo secolo sarà proprio la dimensione dello scontro che si andrà a verificare tra questa visione, quella pagana, politeista, che è policentrica, multilaterale, e la visione del pensiero unico, del dominio, dell'unico pensiero, dell'unico principio, dell'unico valore che è il monoteismo. Il monoteismo, ricordiamo che non è solo il monoteismo cristiano o quello cattolico, ma anche quello islamico e anche quello ebraico. E ricordiamo che il monoteismo all'interno non ha nessuna differenza, al di là delle sue forme in cui venga a conoscenza. Difatti noi abbiamo sempre sostenuto che non esiste una differenza sostanziale tra quello che propugna l'Islam, l'ebraismo, il cristianesimo e il cattolicesimo. E ora vogliamo partire con un dato che riguarda noi pagani. Claudio, degli ascoltatori hanno chiesto a Claudio la settimana scorsa di alcune iniziative di un rituale che dovremmo fare appunto nel mese di settembre, che era l'equinozio d'autunno. La cosa è stata un attimino ritardata nell'annuncio e nell'annunciarla e nel prepararla, perché avevamo parecchie cose da fare assieme e visto la mole delle cose che si volevano fare si è deciso di scindere, di separarle. Allora per l'equinozio appunto d'autunno, che è il 21 di settembre, noi faremo tra il 21 e il 23 sarebbe la data canonica, di conseguenza abbiamo alcuni giorni per scegliere, faremo appunto un rituale dell'equinozio, lo faremo nella zona dell'Alto Vicentino. Per chi vorrà partecipare, sia attrezzi, perché il posto è abbastanza disagevole per raggiungerlo, insomma non serve essere alpinisti, però insomma è giusto essere un po' attrezzati per affrontare la cosa. E ora appunto faremo questo rituale pagano per l'equinozio d'autunno e appunto poi faremo più avanti quello che ci eravamo programmati di fare assieme, cioè nel senso l'intento era quello anche di consacrare un bosco sacro al culto degli dèi, in cui tutti i pagani si potessero ritrovare e potessero agire. Visto che ci sono alcuni intoppi di natura burocratica, abbiamo deciso di scindere le cose e di non fare due giorni di rituale, ma di farne soltanto un fuoco per l'equinozio, e più avanti, quando le cose burocratiche saranno sistemate, vedremo anche di fare questa inaugurazione, questa presa di simpatia, questa presa di consegna, o questo entrare in contatto con il bosco sacro. Logicamente per chi ci segue su internet sarà più facile avere informazioni, avere notizie. Per chi appunto chi vuole partecipare all'equinozio d'autunno può sempre chiamare il 338 319 7720, o tramite internet scrivere un'email, o se no ci sono sempre gli indirizzi postale o di Claudio dell'istituto. E di conseguenza appunto per chi vuole partecipare a questo rituale dell'equinozio d'autunno verrà fatto appunto tra sabato 21 e domenica 22, e si metta in contatto, non è molto impegnativo, presumiamo che il tutto il rituale durerà intorno alle 4-5 ore, e poi dipenderà sempre anche dalla voglia, dal desiderio, dalle possibilità dei partecipanti. Saranno sempre quelli che porteranno avanti il rituale più a lungo, e chi ad esempio in caso di impegni o di impossibilità potrà partecipare anche a meno. Insomma, ricordo sempre che questo è un rituale di tipo religioso che è riservato alle persone, non è una cosa pubblica, proprio perché ha a che fare con sempre quella dimensione individuale e esistenziale che è fondamentale. Perciò appunto confermato il rituale dell'equinozio, la consacrazione, brutto termine diciamo, l'entrata in sintonia con il bosco sacro è rinviata più avanti, definite alcune pratiche burocratiche. Fatto questo, che questo è molto importante anche perché il discorso del bosco sacro è un progetto da cui ci stiamo lavorando da molto tempo, in cui dobbiamo ringraziare alcune persone che si sono impegnate e che si sono date da fare perché questo sia possibile, è qualcosa di importante, perché nel tentativo anche di edificazione della federazione pagana l'aspetto rituale diventa una cosa fondamentale ed essenziale, e il fatto che esistano dei boschi sacri consacrati e destinati a questo sarà molto importante anche per quanto si riguarda il discorso della dimensione religiosa e di una struttura legale del paganesimo italiano. Allora, fatto questo accenno, queste comunicazioni, chiamiamole quasi di servizio, punto in cui le cose essenziali vengono dette, allora appunto ricordo sempre che la scadenza più vicina nel tempo è l'equinozio d'autunno, e chi ha già partecipato, sa chi contattare e come contattarci. Passiamo ad affrontare vari argomenti. Io ricordo agli ascoltatori di questa trasmissione che questa trasmissione ha un suo continuo, un suo proseguo anche in internet, in quanto esistono varie mailing list che si rifanno al paganesimo, vari siti, varie iniziative, vari forum, vari gruppi che sono collegati a questa trasmissione, e di conseguenza appunto le persone che sono interessate a avere delle informazioni più continue, più precise e in maniera, diciamo, anche di un contatto con la realtà pagana italiana, hanno sempre questo strumento fondamentale che è internet, per mantenere i collegamenti, per avere informazioni. Logicamente noi diciamo sempre che il paganesimo non deriva da un'elaborazione individuale che viene proiettata a forma di messia, ma deriva sempre da tutti quanti i pagani che partecipano a questo, cioè nel senso che il paganesimo non è visto come una conversione o come un'adesione o come un entrare, ma è come una realizzazione individuale in cui una persona comincia a dare verso l'esterno, a entrare in contatto con chi gli è simile, cioè nel senso che non c'è una trasformazione tipo della conversione all'interno del monoteismo, ma c'è un riconoscere se stessi, un riconoscere il proprio mondo, le proprie capacità, la propria esistenza, e cercare chi gli è simile. Logicamente, per essere pagani non esistono libri sacri, non esistono credi, non esistono comandamenti, non esistono regole. Esiste soltanto un concetto fondamentale su cui si è basato il paganesimo, che è la libertà. Dato questo, accettato questo, non ci sono dogmi, non ci sono fedi, non ci sono divinità, non ci sono riti, ognuno è libero di edificare. Anche perché il paganesimo, e questo lo vorremmo sempre ricordare, non è un qualcosa che appartiene a un lontano passato, che appartiene all'archeologia o all'antiquariato. Il paganesimo non è stato rivelato, non appartiene di conseguenza a nessuna rivelazione e non appartiene a nessuna forma storica. Il paganesimo viene fatto da chi è pagano, di conseguenza ogni pagano dà un suo contributo, introduce delle modifiche, delle alterazioni, delle trasformazioni, degli adeguamenti, porta qualcosa di nuovo, in quanto il paganesimo, essendo vita, è in continua trasformazione. E questa continua trasformazione viene fatta non perché un Dio esterno al mondo dà queste informazioni, ma perché le persone che sono pagane e che guardano con i propri occhi, che sentono con le proprie mani, che toccano le cose con le proprie mani, si rendono conto che attorno a loro esiste una realtà tangibile, fisica, concreta, che è toccabile, che è percettibile, e con questa realtà bisogna sempre interagire e vivere. E noi non siamo esterni al mondo, non siamo al di fuori di un mondo, noi non siamo gli inviati, noi non rappresentiamo niente, noi siamo una componente del mondo. E come una componente del mondo siamo consci che esistono infinite altre componenti in questo mondo, in questa realtà, in questo universo, in questo pianeta. Visto che la nostra dimensione esistenziale si svolge su questo pianeta, noi pagani, logicamente, abbiamo il riferimento il pianeta Terra. Il pianeta Terra con tutte quante le sue caratteristiche. Noi non siamo una specie che è prima, che è sopra le altre, ma siamo degli esseri, siamo degli uomini, che hanno più fortuna di altre cose, vista dal nostro angolo di vista, logicamente, siccome noi siamo degli uomini, dobbiamo essere fieri di quello che siamo, e ci rendiamo conto che noi possiamo percepire la realtà in molte maniere. Logicamente la realtà che noi dobbiamo percepire non è dentro di noi, non è nascosta da qualche parte, non ci è inviata come un messaggio astruso, misterioso da qualche divinità, ma è una la realtà è fuori, i nostri occhi la vedono, le nostre mani la toccano, i nostri piedi calpestano qualcosa di concreto. Quello che noi vediamo è reale, è essenziale, è autosufficiente. Quello che noi vediamo, quello con cui noi entriamo in contatto, in sé ha tutte le caratteristiche, ha tutte le forze, ha tutta la volontà. Ricordate sempre che quello che noi abbiamo attorno non è creato, è un'entità, è una divinità con noi che deve interagire. La pianta non rappresenta Dio, la pianta è un Dio. I campi, i fiumi, le montagne, le rocce sono delle divinità, e con queste divinità noi dobbiamo vivere. Anche noi uomini siamo delle divinità, ma non siamo una divinità fra le altre, siamo una specie che ha più caratteristiche, ha più fortuna, ha più sensibilità, mettetela come volete, però noi non siamo unici, noi non siamo al vertice di nessuna catena, noi siamo all'interno di questo mondo. E noi diamo il nostro contributo alla vita, cioè nel senso che il monoteismo ci ha sempre insegnato a dire che l'uomo è in conflitto, è in contrasto, deve lottare contro qualcosa, deve annientare qualcosa, deve cancellare qualcosa. Noi diciamo, come pagani, che l'uomo ha lo scopo, ha la necessità, ha il bisogno fondamentale di entrare in contatto, cioè nel senso che il contatto, la percezione, il rapporto, l'unirsi, il cercare, il toccare è una caratteristica fondamentale della nostra specie. E logicamente, come uomini che siamo all'interno della vita, la vita è dinamica e di conseguenza la nostra conoscenza non si ferma in un certo momento, ma prosegue sempre. Di conseguenza non possiamo pretendere che le nostre cose vanno apprese in un certo momento e poi abbandonate. Sì. E ora appunto dicevo che cosa fondamentale è proprio quella di essere noi stessi e soprattutto una cosa fondamentale è quella di comprendere che tutto quello che noi abbiamo è importante e che una cosa che noi dobbiamo anche comprendere ed essere fondamentali che quello che noi dobbiamo fare non ci viene dagli insegnamenti lontani nel tempo, che anche noi possiamo essere qualcosa che crea insegnamento, che crea esempio, che crea delle trasformazioni. Non pensate, come nel monoteismo, che l'adeguarsi a certi pensieri, a certi concetti sia una religione. È la religione malata del monoteismo. Il paganesimo non ha nessuno a cui ti devi ripiegare o adattare, devi dare il tuo contributo, ti devi realizzare. Non esiste nel paganesimo un salvatore, non esiste qualcuno che possa fare le cose che tu devi fare. Di conseguenza l'esperienza, l'agire, il non essere passivi, soprattutto avere la capacità di lottare, di comprendere, di osservare, è l'essenza del paganesimo. Noi non diciamo che quello che vedi deve essere giudicato, noi diciamo quello che vedi deve essere compreso, deve essere conosciuto, perché la conoscenza è alla base di tutto. Noi non diciamo che esiste il bene e il male, perché il bene e il male sono delle finzioni moralistiche cristiane o del monoteismo. Noi diciamo le cose possono essere positive o negative, dipende dalla capacità che tu hai di controllare questo. Solo se tu riesci avere la capacità di entrare in contatto, di comprendere le cose, di conoscere delle cose, non di non avere pregiudizio, cioè nel senso un monoteista quando si pone di fronte a qualsiasi cosa si pone sempre il problema di affrontare queste cose col problema della fede e se quello che vede, quello che sente rientra nei canoni della sua perversa religione. Noi come pagani sappiamo benissimo che quando entriamo in contatto con qualcosa è un qualcosa che arricchisce il nostro mondo e la nostra esistenza ed è una nostra sfida quella di comprenderla e di entrare in contatto, di conoscere, di trasmetterla. Di conseguenza la conoscenza del mondo non viene solo dai testi degli antichi pagani o di chi è stato nel passato, ma arriva anche dalla nostra capacità di conoscere. Anche perché, torniamo a ripeterlo, nel paganesimo non esiste il concetto di inizio e di fine come ce l'hanno i monoteisti. I monoteisti hanno all'inizio un Dio che non è mai esistito, che crea un mondo, che afferma qualcosa, che crea dal nulla e a un certo punto pone fine a questo mondo. Noi sappiamo che noi siamo eterni, nel senso che la vita è eterna, che tutta l'energia è eterna e che niente si crea dal nulla e che niente viene distrutto e tutto si trasforma. Di conseguenza, essendo in continua trasformazione, solo la capacità nostra anche di trasformare la realtà, di trasformare le informazioni che ci pervengono, danno un contributo all'esistenza. Noi quando diciamo di essere pagani, e questo lo insisteremo sempre, non è perché un autore ha letto qualcosa di interessante o ha fatto archeologia, ma perché ha compreso che lui è una divinità all'interno, in mezzo e all'interno di questo mondo di divinità e che sceglie di entrare in contatto e che si rende conto che deve sempre interagire con questo. Questo è un principio fondamentale del paganesimo. Di conseguenza il mezzo con cui tu entri in contatto con un'altra divinità non è legato da una visione fideistica o da una visione meccanica o culturale, è derivata dalla tua cultura, dalla tua capacità di conoscere. E questo è fondamentale e su questo noi ci baseremo sempre. Perciò per essere pagani non c'è bisogno di testi sacri, non c'è bisogno di preghiere, non c'è bisogno di fedi, c'è bisogno solo di essere se stessi e di capire che siamo delle divinità all'interno di un mondo pieno di divinità. E questo è un principio su cui noi ci batteremo sempre. Noi come pagani non diremo mai in quale divinità tu devi credere, perché il credere non appartiene al bagaglio, non appartiene all'insieme della realtà del paganesimo. Noi diremo sempre sii responsabile delle tue azioni, sii conscio di quello che fai e cerca di comprendere il mondo. Non preoccuparti della salvezza, perché tu non ti sei salvato da niente, non preoccuparti di un al di là, di non preoccuparti dopo di quello che viene la morte, perché quello che sai dopo la morte noi non lo sappiamo. Ma noi sappiamo una cosa fondamentale, che tutte le trasformazioni avvengono sempre in base all'energia che l'uomo impegna. Perciò se un uomo impegna al meglio la sua esistenza, impiega al meglio le sue possibilità, vive da uomo e non da schiavo, vive da libero e non da sottomesso, sicuramente costruirà qualcosa a se stesso, porterà avanti la sua esistenza, creerà la sua esistenza. E nel momento in cui cambierà stato, quel suo stato che lui diventerà, diventerà in base a quello che ha costruito. Perciò non pensate di sacrificare la vostra esistenza a un concetto di al di là. Noi diciamo quello che è essenziale e va fatto adesso. Ricordate che non avrete prove d'appello, perché le prove d'appello la vita non le concede mai. Cioè, nel senso che quando uno comincia a bestemmiare, come diceva Nietzsche, contro la vita, quando uno insulta la vita si vendicherà, logicamente, perché la vita non ama essere cancellata. La vita ha impiegato e impiega energie enormi per migliorare se stessa, per cercare di vivere al meglio. E contro chi bestemmiatori e chi fa oltraggio la vita sarà spietata. E logicamente questo va considerato, perché se noi siamo su questo pianeta e viviamo su questo pianeta, è perché tutti gli esseri che vivono, e vivono anche le pietre, hanno la loro vita, danno un contributo affinché la vita si mantenga. Nessun elemento all'interno della nostra società, del nostro mondo, della nostra cultura potenzialmente vuole arrecare danno. Commetterà sicuramente degli errori, farà degli errori anche madornali, ma avrà la capacità di comprendere i propri errori, di trasformarsi, di modificarli, di riprovarsi. Di conseguenza ricordate sempre che se la vostra esistenza riesce ad andare avanti, e anche perché gli altri cercano di realizzare la propria esistenza, la resistenza se la cercano di realizzare anche le piante, se la realizzano anche gli esseri inanimati, quello che noi chiamiamo appunto gli esseri inerti, tipo le pietre. Bene, tutti quanti danno il loro contributo, ma non danno un contributo di annientamento, danno un contributo di realizzazione. Cioè, una pianta cercherà sempre di realizzare la sua natura al meglio. Avrà certamente un condizionamento ambientale che può essere la pioggia, il terreno acido, potrà avere il vento, ma non, per questo non si arrenderà mai, lotterà sempre, farà sempre di tutto per essere fedele alla sua natura e affinché la sua natura possa essere al meglio. Bene, noi di fronte a questo esempio che è il mondo, che è l'universo, che è il pianeta Terra, noi col monoteismo abbiamo introdotto il concetto di autodistruzione, di annientamento totale, perché logicamente una delle caratteristiche fondamentali, quella del monoteismo, è quella di annientare tutto, di cancellare tutto. Gli ultimi 15 secoli, con la presenza di una cultura di tipo monoteistico, noi abbiamo avuto una trasformazione anche del tipo psichico delle persone che è stata veramente sconvolgente, veramente allarmante e preoccupante. Pensate che in 15 secoli la follia del monoteismo quanto ha modificato, quanto ha alterato, quanto ha annientato un modo di vivere normale, un retto modo di vivere, un giusto modo di vivere. Pensate che in 15 anni, in 15 secoli, il monoteismo è riuscito a cancellare milioni di anni di vita. Certo, questa non è cancellata per tutto, è nascosta, è repressa, appartiene al nostro archetipo, appartiene ai nostri modelli comportamentali, appartiene alla nostra cultura più profonda, ma pensate quanto è riuscito la follia del monoteismo a condizionare le persone ed alterarle. Pensate che gran parte delle caratteristiche negative della nostra cultura contemporanea sono state edificate in 15 secoli dalla follia del monoteismo. Allora proseguiamo appunto la trasmissione, ho fatto un piccolo interruzione, anche appunto perché facciamo un salto da un discorso più generale a un discorso più concreto e andiamo ad affrontare un discorso di attualità. Allora, si è conclusa da poco la mostra del cinema di Venezia e il Leone d'Oro l'ha vinto un film che si chiama Magdalene Sister. Cos'è questo film? È un film che i cattolici hanno attaccato pesantemente, sono impegnati a un fuoco di sbarramento. Perché? Perché questo film è l'ennesima riprova di quello che noi sosteniamo. Ricordiamo che Magdalene Sister appunto tratta del caso di ragazze, di donne che furono internate, concentrate in alcune strutture di rieducazione, chiamiamolo così, in cui perché condannate, perché o prostitute o perché o per una concezione morale o per altre cose, venivano sottoposte al controllo delle suore, di una struttura appunto di suore. E questo film appunto denuncia l'orrore, la criminalità di queste strutture. Ricordo che queste strutture sono state chiuse non molti anni fa e sono state decine di migliaia di donne che sono state rinchiuse in Irlanda all'interno di questa struttura. E si parla appunto di una cifra come minimo di 30.000 donne che sono rimaste molte fino alla morte all'interno di queste strutture. Io non ho ancora visto il film e consiglio appunto di chi ha la possibilità di andarlo a vedere, e sicuramente andrò anche a vederlo anch'io. Ma ricordo appunto che anche il fatto di questi istituti religiosi, questo punto che tra ispirato nel film Magdalene Sister, sono esistite fino all'86. Sono state cancellate non perché la Chiesa Cattolica o chi lo gestiva reputava ingiusto questo simile comportamento, sono state soltanto distrutte dal mercato, in quanto l'arrivo delle lavatrici, delle lavanderie, ha reso più economico usare altri sistemi di lavaggio che sfruttare per queste cose queste ragazze che erano rinchiuse all'interno appunto di questi centri, perché ricordo che appunto questi centri si mantenevano, avevano il finanziamento, avevano un'economia, perché avevano la possibilità di fare lavorare come schiavi queste ragazze a lavare i panni. Nel momento in cui la rivoluzione, il consumismo ha portato l'avvento degli elettrodomestici nelle famiglie e ha creato delle strutture commerciali come le lavanderie, che i prezzi erano più economici di quello che potevano praticare le suore, visto l'apparato economico non molto comodo per le suore, questi ce ne sono stati chiusi. Benissimo, questo film è un film appunto che porta a galla una realtà di cui erano anni che se ne parlavano, perché io ricordo parecchi anni fa sul bollettino dell'istituto noi pubblicammo una notizia che aveva a che fare appunto con questa storia. Allora erano solo pochi trafiletti, poche notizie, poche righe. Ci sono voluti anni e anni affinché questa cosa arrivasse al pubblico. Il fatto stesso che una mostra del cinema così importante, così ampia, è così famosa come la mostra del Festival del Cinema di Venezia, premi come un Leone d'Oro il film Magdalene Sister, implica che anche a livello culturale si rende conto che il monoteismo non può più porre limiti. I cattolici, come sempre, si sono dati da fare nell'attaccare il film, nell'accusarlo, dire che non doveva essere fatto, hanno sempre cercato di ripristinare le leggi dell'Inquisizione, le hanno attaccate in tutte le maniere, ma io voglio ricordare che questi sono appunto racconti basati sull'esperienza reale delle protagoniste, cioè le persone che vengono raffigurate nel film hanno avuto questa esperienza all'interno di queste strutture. E appunto voglio ricordare che le strutture religiose di tutte le regioni monoteistiche sono sempre state delle strutture di coercizione, di violenza, di sopraffazione. Perciò è meritevole che anche a livello pubblico e culturale qualcuno cominci a comprendere che sia importante far conoscere queste storie. Certo, ai monoteisti cattolici dà enormemente fastidio che la loro realtà, la loro verità, la loro situazione venga a galla, nel senso che esistono moltissimi segnali che le persone sono stanche di essere sottomesse a questa follia del monoteismo e di conseguenza si impegnano nel cercare di liberarsene. E il fatto stesso che si produca un film del genere e che un film del genere venga premiato implica che a livello appunto anche culturale si comprende che la memoria di milioni di persone che sono state annientate dal monoteismo, dal cristianesimo e dal cattolicesimo in particolare, deve essere ricordata. Se voi pensate appunto anche al casino che hanno fatto i cattolici per attaccare questo, cioè nel senso che li hanno attaccati in tutti quanti i sensi, e nonostante tutto c'è stato il coraggio di chi, della giuria, del festival, di premiare questo film. Ma ricordate che questo non è un film, non è invenzione, è soltanto la trasposizione narrata, un po' addolcita per scopi, diciamo, di cinema, di televisione, di una realtà più tragica. Come minimo 30.000 persone, 30.000 donne che sono state all'interno di queste strutture e che molte vi sono morte per tutta la vita, vi sono rimaste per tutta la vita. Perciò io invito ad andare a vedere questo film. Quando lo vedrò mi riserverò un giudizio diverso, però il fatto che si cominci a parlare di fatti così prossimi, cioè nel senso che non è più un film sull'Inquisizione, su un passato di qualche secolo fa, ma su una realtà di poche decine di anni fa, significa che anche la capacità del monoteismo di nascondere i suoi crimini sta crollando, cioè il monoteismo non ha più la possibilità di cancellare, di mentire, di togliere la realtà dei fatti. E il monoteismo appunto dovrà arrendersi a questo, cioè si troverà appunto nella condizione di doversi rassegnare, proprio perché c'è una cosa da considerare. che gli scheletri nell'armadio di tutte le religioni monoteistiche sono enormi, cioè nel senso, pensate che in 15 secoli il monoteismo ha ucciso centinaia di milioni di persone. Cioè, rendetevi conto che un paese povero, misero, in un paese di pochi abitanti come l'Irlanda, 30.000 donne sono state costrette in veri prigioni, in aspetti terrificanti, terrorifici di vita. Rendetevi conto di come sono vissute queste donne. E logicamente nessuno all'interno del monoteismo si è mosso verso questo. Perché? Perché queste donne per loro non erano i peccatori, cioè nel senso non gli fregava niente, dovevano scontare una pena, dovevano essere colpite per la loro capacità o di ribellarsi o di essere libere. Perché pensate che in queste strutture ecclesiastiche venivano chiuse donne, perché? Perché sceglievano di avere una sessualità libera. Ma noi ci siamo sempre chiesti come pagani perché qualche stato, qualche religione deve limitare la sessualità delle persone, perché una religione deve entrare in ambito così ristretto, così particolare, così individuale, che poi è individuale fino a un certo punto, perché andare a sconvolgere la sessualità delle persone significa che può anche distruggere la società e creare delle tensioni, degli allarmi o delle gravità che sono enormi. Benissimo. Queste donne sono finite appunto in queste situazioni, in queste strutture, solo perché certe volte si ribellavano alla sessualità, chiamata la sessualità del monoteismo, e sceglievano di essere libere. D'altronde il monoteismo ha sempre avuto un attacco di ira, di violenza verso chi diceva: io voglio poter scegliere, io voglio poter decidere la mia vita, della mia esistenza, io voglio fare le cose in base al mio sentire e non in base a qualcosa che mi viene imposto. E logicamente in paesi come l'Irlanda, fino a pochi decenni fa, queste cose erano possibili. Basta pensare che ad esempio quest'anno è stato un ennesimo tentativo dei cattolici irlandesi di impedire la legge sull'aborto. La legge dell'aborto è un diritto delle donne di poter decidere della propria esistenza, se essere madri o di essere donne, o se accettare o non accettare un figlio. Ed è una libertà che va riconosciuta a tutti. Benissimo, già solo quest'anno c'è stato l'ennesimo referendum in Irlanda e un paese considerato super cattolico hanno vinto le persone che dicevano le donne devono essere libere. Ma logicamente questi sono passi che porteranno tutto il continente europeo a liberarsi del monoteismo, perché è fondamentale che noi ci liberiamo dal monoteismo, perché il monoteismo non è soltanto un qualcosa che si ferma alla religione. Noi viviamo come attualità in un periodo in cui si parla di guerre di religioni, di scontri di religioni, si parla di Occidente contro Oriente, si parla di una cultura superiore occidentale che non esiste e si parla di inferiorità di altri monoteismi. Ma invece noi siamo sempre all'interno del monoteismo che provoca danni. Allora, parlando di un'ora di attualità come l'11 settembre, Il Sole 24 Ore della Domenica ha pubblicato in prima pagina un articolo di Bruce Lincoln. Bruce Lincoln è un autore che io conosco marginalmente perché ho letto un suo vecchio testo che si chiamava Diventare Dea, che erano i rituali di iniziazione femminili. E già questo titolo disse molto, perché Bruce Lincoln è stato uno studioso di Merseyside, uno studioso della storia delle religioni, il più famoso e il più conosciuto a livello mondiale, e i suoi testi sono interessanti. Questo suo testo dice chiaramente, e diciamo, leggiamo l'introduzione che ne fa Il Sole 24 Ore: un grande studioso americano delle religioni si cala nella mente di fondamentalismi che non sono soltanto musulmani. Allora, appunto, ne dice appunto Bruce Lincoln: la divisione del mondo tra fedeli e infedeli terrorizzata dai militanti della Jihad si rispecchia nei sermoni dei televangelisti USA, come il reverendo Falwell, fondatore della Morality Majority, cioè dice la maggioranza morale. E dice, questi accenni, queste comunanze, lui pone un concetto fondamentale all'autore: non esiste nessuna differenza tra il fondamentalismo musulmano e il fondamentalismo cristiano occidentale. E lui cita ad esempio alcune frasi di questi oratori evangelici televisivi americani che stanno facendo proseliti anche in Italia. Pensate che appunto questo Falwell, telepredicatore, ha dichiarato che l'11 settembre è stato causa a chi ha attribuito le colpe. Gay, abortisti e femministe hanno fatto infuriare il Signore, fra virgolette, cioè questo l'ha messo. E cosa ha detto sempre questo telepredicatore americano cristiano? Dio è stato espulso con l'aiuto dei tribunali federali, dalla pubblica piazza, dalle scuole, colpa degli abortisti, perché non si può prendere in giro Dio. E avanti così, lui dice che chi ha fatto infuriare Dio? Pagani, abortiste, femministe, gay, lesbiche, che cercano attivamente di fare uno stile di vita alternativo. Lui si è lanciato contro chi sceglie di vivere liberamente, di chi dice io voglio decidere la mia esistenza, io voglio essere padrone della mia esistenza, ed è un diritto che noi riconosciamo sempre, ed è fondamentale nella vita, perché la vita dice la vita ti appartiene ed è tua, ed è la tua vita, disponi te come vuoi. Benissimo, questo che non è un fondamentalista musulmano, questo non è un integralista musulmano, è un cattolico, è un cristiano, un evangelico cristiano, che appunto parla nelle televisioni e porta avanti queste idee, e dice chiaramente, e usa un termine di fondamentalisti che musulmani, la differenza tra noi, dice, noi cristiani che rappresentiamo Dio e voi che fate arrabbiare Dio, perché la cosa fondamentale in ogni monoteismo, che non dice no, io non attacco te, dice monoteismo, perché non mi piacciono le tue cose o perché non mi fanno le cose che ti fanno. No, perché Dio si arrabbia. Cioè, il tuo comportamento non mi fa infuriare. No, fa infuriare Dio. E io faccio le veci di Dio e ti attacco, ti distruggo, ti cancello, ti brucio, ti anniento. E ricordate che questa logica non appartiene soltanto al fondamentalismo musulmano, appartiene anche al cristianesimo, al cattolicesimo, appartiene anche all'ebraismo. E c'è sempre questo concetto, cioè di dire... dei monoteisti, noi rappresentiamo Dio, noi siamo Dio, noi siamo la volontà di Dio, e tu sei colpevole perché fai arrabbiare Dio, un Dio che non si manifesta mai, che non si annuncia mai, che non si vede mai, in cui questi monoteisti si prendono sempre il diritto di dire che loro rappresentano questo Dio, che loro sono i testimoni, che sono appunto loro che testimoniano questo. E ricordate che questa volontà di fondamentalismo monoteista appartiene a tutte quante le religioni che hanno una rivelazione, a tutte le religioni che hanno come fondamento un unico Dio. Di conseguenza noi ci troviamo a non combattere contro un unico fondamentalismo, che è quello musulmano, ma il fondamentalismo monoteista, sia ebraico, sia cristiano, sia cattolico. E questo articolo, che se avremo tempo lo metteremo anche su internet nei vari gruppi del paganesimo, lo dice chiaramente: qui c'è uno scontro abissale tra una visione di chi reputa le persone libere e di chi dice le persone non sono libere ma sono sottomesse a Dio, e lo dice anche appunto l'autore, loro dicono sempre noi rappresentiamo Dio e vi annientiamo. E c'è questa appunto volontà di creare il nemico totale, di creare il nemico assoluto che deve essere cancellato. E questo deve essere sempre ricordato, che non sono peggiori chi ci viene dipinto come peggiore, ma sono peggiori anche tutti i monoteisti, perché la loro volontà è sempre quella della cancellazione, è sempre quella della distruzione. Ma diamo una semplice dimostrazione di altre cose che possono sembrare più frivole e che possono sembrare più sciocche, che però danno la dimostrazione di quali sforzi ha dovuto compiere la nostra cultura o anche la nostra società italiana negli ultimi anni. Potremmo forse affrontare un argomento che può sembrare abbastanza superficiale, molto stupido. Benissimo, io mi sono divertito, chiamiamolo così, di leggere alcuni articoli che un quotidiano molto importante come il Corriere della Sera ha dedicato a un fatto che era tranquillo, cioè nel senso che non rappresentava niente. E dice: polemica Missaglia Lecco sulle abitudini di una venente ventenne. Intoppa sul balcone, il paese protesta. Alcune mogli si rivolgono al sindaco. Quella donna distrae i nostri mariti. Ecco, questo è un articolo di 4 colonne pubblicato dal Corriere della Sera lunedì 2 settembre 2002. Cioè, nel senso che il 2 settembre del 2002 non è molto lontano. Benissimo, ci sono stati numerosi interventi, numerosi articoli anche sul Corriere della Sera di questo fatto. Donne che protestano perché una donna, che loro dicono, distrae i mariti e chiedono all'autorità pubblica di attaccarla, di reprimerla, di condannarla. Perché? Perché dicono che i mariti sono inebetiti, sono distratti da questo. Ma allora rendetevi conto di cosa significa dal punto di vista psicologico, cioè delle donne che non sono capaci di seduzioni, che non sono state più capaci di controllare i mariti e che pensano soltanto che con l'imposizione della legge si possa fare questo. Ma mettiamoci anche nella condizione di perché una donna che potrebbe fare utilizzare le sue capacità, il suo fascino, utilizza questo concetto di dire no, mio marito lo considero come mia appartenenza, deve essere la legge a garantirmelo. Perché queste donne hanno perso la capacità di essere sedotte? E perché se l'articolo è sommato tutto quanto sommato vero, cioè nel senso dal numero di articoli usciti sembra che sia anche vero, questi uomini si fanno incantare o vengono sedotti soltanto dall'apparire di un sedo nudo su un balcone? Perché logicamente sono stati gente mandata all'oratorio, che hanno fatto l'insegnamento di religione, hanno seguito il catechismo e sono incapaci anche di controllare il proprio corpo, le proprie emozioni. Cioè rendetevi conto, sia da parte dei mariti che delle mogli in questo caso, cosa significa il livello a cui si ritrovano. Il fatto che delle donne devono dire no, i nostri mariti non possono guardare altre donne, lo deve essere la legge che vieta questa di esporsi sul balcone sul sedo nudo, come fosse chissà quale scandalo. Ecco, dico questo proprio perché questo semplice fatto che è successo a Lecco nel 2 settembre del 2002 non è successo in un paese integralista musulmano, non è successo all'interno dei fondamentalisti ebrei di Israele o di altre comunità ebraiche, è successo appunto a Lecco, in Lombardia, è successo nel nord d'Italia, è successo in una zona appunto in cui si dice ci dovrebbe essere cultura. E rendetevi conto che sono delle donne che di fronte a un'altra donna che vive liberamente la propria esistenza, che usa come vuole il proprio corpo, che non crea nessun dubbio, cioè nessun turbamento, non crea nessun allarme, non crea nessuna preoccupazione, si mostra solo sul balcone in topless, crea uno sconvolgimento e il paese protesta e addirittura si rivolgono al sindaco, all'autorità di pubblica sicurezza per impedire questo scandalo. Ma rendetevi conto in quanto profondo è arrivata la perversione cattolica, la perversione cristiana. E sono persone che vivono a fianco a noi, perché l'eco non è dall'altra parte del mondo e a pochi chilometri di distanza, sono 250 chilometri da qua, insomma. E rendetevi conto che appunto ci troviamo gente che condivide la nostra cultura eppure hanno una visione integralista, hanno una visione peggiore di quelle che noi andiamo a attribuire ad altre persone che non hanno neanche la cultura. Rendetevi conto cosa significa questo. E di fianco appunto a questo discorso, sempre sugli articoli appunto estivi, il 3 settembre la Repubblica ha parlato ad esempio del 25 anni del topless, nel senso delle conquiste, delle guerre che ci sono state, degli scontri, dei carabinieri che intervenivano a denunciare chi? Donne che si mettevano in topless sulla spiaggia. Rendetevi conto appunto cosa significa anche, non perché i carabinieri gli fregasse cosa fare, ma perché i parroci premevano sulle autorità, le autorità si trovavano questi sacerdoti a rompere le scatole e di conseguenza dovevano dimostrare a questa autorità, che in quel momento l'autorità ecclesiastica aveva più potere, dovevano intervenire e andare a reprimere chi faceva suono del topless. Rendetevi conto su quanto in profondo, sul quanto in concreto, sul quanto immediato sia intervenuta la cultura e la perversione cattolica. Però appunto proseguendo su questo discorso sul comportamento appunto perverso e folle del monoteismo, ad esempio si è conclusa anche di recente la conferenza sull'ambiente a Johannesburg. Benissimo, si sono parlati di tematiche ambientali importanti, però logicamente c'è stato anche un discorso fondamentale. Ci sono state anche prese delle decisioni, o non sono state prese, si è scivolato, si è omesso di fare delle scelte. E prendo ad esempio dalla Repubblica del 4 settembre che parla del summit, dice: al summit la rivolta delle donne, qui si legittima l'infibulazione, il riferimento ai valori culturali e religiosi ha provocato il no di UE, Canada e femministe, Stati Uniti e Vaticano minacciano ritorsioni sull'interruzione di gravidanza. Cioè nel senso che, come dicevamo, questi comportamenti che sono veramente terrificanti, violenti, criminali del monoteismo si manifestano dappertutto. Ben poche televisioni, ben pochi quotidiani hanno dato spazio a questa notizia, cioè sul fatto che nonostante tutto ci sia sempre un comportamento dei monoteisti che è quello di creare sofferenza. E voglio ricordare appunto che il continuo riferimento a valori culturali e religiosi sono i valori culturali e religiosi del monoteismo. Perché se il riferimento fosse diverso, per i pagani l'aborto non rappresenta nessun problema, non ha mai rappresentato, non è mai stato un motivo di scontro. rappresenta un motivo di scontro in cui il monoteismo ha scelto di controllare e di dominare le persone, ha scelto proprio di far soffrire le persone. E pensate appunto che noi abbiamo in Italia, Johannesburg non è lontana, perché sì, il problema è il riferimento ai valori culturali e religiosi, ma noi in Italia ci troviamo ad avere il rappresentante del monoteismo cattolico che continua a pretendere che si dica che le radici dell'Europa sono le radici del cristianesimo. Noi abbiamo un presidente della Banca d'Italia che dice che le radici europee sono il cristianesimo. Noi abbiamo un presidente della Repubblica laico come Ciampi, laico, vabbè, ci sarebbe da dire, almeno storicamente e politicamente ce la prendo come laico, che continua a insistere sul fatto che le radici dell'Europa sono cristiane. Premesso che le radici dell'Europa non sono cristiane, ma sono ben altro. E se l'Europa ha avuto le sue radici tagliate, troncate o spezzate, è stato il cristianesimo che ha fatto questo lavoro di demolizione, di cancellazione. Il fatto che loro insistano così tanto è fondamentale, perché, pensate, a Johannesburg si è capito che se si introduceva in un documento il termine, fra virgolette, valori culturali e religiosi, implicava riferirsi ai riferimenti monoteistici, il che implicava un danno per l'umanità, implicava un danno per l'esistenza, implicava un danno e un attentato alle libertà di tutti gli individui. E questo è stato visto in più dalle donne, perché logicamente nel concreto, nel momento in cui la sovrappopolazione mondiale crea il danno maggiore a questo pianeta, perché ricordiamo sempre che i danni maggiori al sistema mondiale, al nostro sistema di vita, deriva dalla sovrappopolazione. E a Johannesburg non si è affrontato questo discorso, perché? Perché dava fastidio agli Stati Uniti e al Vaticano. E pensate appunto che l'articolista dice appunto: Stati Uniti e Vaticano minacciano ritorsioni sull'interruzione di gravidanza. Perché ricordiamoci che quando si dice che questo pianeta ha un limite di persone che possono essere presenti o che possono vivere, significa rendere responsabili le persone, lasciare che le persone si rendano conto della loro sessualità, controllare liberamente, non dallo Stato, ma dalla capacità di scegliere se voler o non voler un figlio, e a questo dà fastidio al cattolicesimo e agli Stati Uniti. Perché logicamente noi sappiamo che la sovrappopolazione è la causa fondamentale della povertà. E logicamente al Vaticano ha tutto l'interesse il cristianesimo, il cattolicesimo, l'islam, ha tutto l'interesse che esistano i poveri, perché i poveri hanno bisogno di tutto e di conseguenza loro possono diventare santi, scaricarsi la coscienza, vuol dire che aiutano i poveri, e logicamente mantenendo la povertà impediscono anche che le risorse, le energie delle persone possano essere finalizzate a migliorare la loro esistenza. Siccome ai monoteisti non gli frega niente della vostra esistenza, della nostra esistenza, più sofferenza esiste, più violenza esiste, più danno alla vita esiste, e meglio sono contenti. D'altronde il loro Dio, raccontano, si è permesso il lusso di cancellare il pianeta, quel diluvio universale, perché loro non possono essere da meno? Allora appunto sono già quasi le 4, io faccio il secondo spezzone di pubblicità a carico della trasmissione, poi andremo avanti sempre sull'argomento, un po' di rassegna stampa, argomenti vari, e poi daremo il via alle telefonate. Allora fra poco vi mando la pubblicità e ci risentiamo dopo. Allora eccomi qua, torniamo in diretta, appunto questa è la trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo. E diamo via le telefonate, appunto io ricordo i numeri telefonici che sono 049 700 700 e 049 700 838. Io ricordo appunto che per quanto riguarda appunto settembre abbiamo in programma un rituale per l'equinozio d'autunno. Allora ripeto i numeri telefonici che sono 049 700 700 049 7838. E ora andiamo avanti con alcuni argomenti di attualità che hanno una notevole importanza. E come sapete appunto in questi giorni si sta parlando di un libro di James Silman che sta arrivando nelle librerie, è un libro sul potere. James Silman è stato anche ospite, è stato...
Sì, pronto?
Sì, sì, ti mando in diretta. Sì, dimmi tutto. Ciao Marco.
Come va?
Bene, te?
Fa piacere. Niente, sono qua che lavoro, è solito.
Bravo.
Vuoi domandarti?
Sì.
Che altro dio ho visto in video? Ho visto il film Il Gladiatore.
Sì.
L'hai visto anche a te per caso?
No, non l'ho mica visto.
Vuoi farti una domanda? Siccome so che ti intende parecchio anche della religione romana.
Beh, insomma, è una miniera la religione romana che si continua a scavare, ed è un po' difficile saper tutto. Comunque dimmi se posso.
Praticamente la storia all'interno di questa storia qua, che ne dei combattimenti appunto nelle arene del
sì.
Gladio. Qua, prima del combattere, il protagonista si abbassa e coglie un grammo un po' di terra
sì.
E si spalma sulle mani. Però ti vedi che è un gesto che ha una simbolia, perché la regia proprio, cioè l'immagine se proietta vuol dargli un significato.
Sì.
Cioè, sai cosa che vuol dire? Se abbassarsi prima della battaglia e torna a terra.
Ma almeno nella regione romana ci sono dei rituali che sono fatti alle divinità infere. E normalmente i rituali con le divinità infere si fanno con la terra. Ad esempio, esiste un rituale in cui si fanno dei sacrifici alle divinità infere, in cui si scava una buca e si mettono le offerte all'interno di questa buca. E diciamo che si ha a che fare praticamente con forze titaniche della potenza, della violenza. E difatti, ad esempio, quando nella religione romana si compie un rituale alla divinità infere, si copre sempre la testa, il capo, in questa maniera. E quando c'è un richiamo alla terra, significa che ti richiami alla forza, all'energia primordiale.
Ho capito. L'ha un significato, insomma.
Sì, sì, ma difatti, ad esempio, i romani avevano proprio questo rituale, ad esempio, in cui venivano fatte offerte anche alla terra, ad esempio, cioè proprio, o si scavava o si versava nel terreno, ma era proprio un richiamo all'essenza stessa della natura, della terra, della potenza.
Sì,
pensa che ad esempio loro, tanto per dire, c'era nella regione romana, c'era addirittura il concetto di mundus, in cui significava mondo, e in pratica era un pozzo profondissimo che loro chiamavano il mondo.
Ma dove è sto pozzo?
Non
è un simbolismo?
Sì, no, cioè era proprio loro, ad esempio per loro il mondo è scritto proprio mundus, ed era questo pozzo profondissimo, che tra l'altro era arcaico anche nella regione romana, cioè era molto molto antico, addirittura non sono rimaste neanche molte tracce di questo tipo di culto, eppure per loro era il mondo. Cioè, poi era un pozzo, praticamente scoppia un mundus.
Ti avevo domandato questa curiosità qua, che non fosse stata, che la presente prima che non si mettesse, sì, non si impregnasse a terra del man per il sudore, per una roba del genere, invece no, ti metti che proprio là un
no, cioè, nel senso, ti dico, io adesso non so il film con un'intenzione, però esistono. Pensa che, ad esempio, nell'antichità c'erano addirittura, tanto che può sembrare una battuta, dei sacerdoti di alcuni culti a cui era vietato lavarsi i piedi, perché loro potevano calpestare la terra, dovevano sempre calpestare la terra, di conseguenza lavarsi stesso i piedi significava un distacco dalla terra.
Cazzo, gli era bei lerci a
sì, sì. Sì. Erano alcuni culti particolari, diciamo che erano anche tardi come culti, però c'era questa caratteristica, proprio i sacerdoti andavano a piedi scalzi, cioè, ti dico, avevano proprio l'obbligo, cioè non potevano lavarsi i piedi perché significava aver perso il contatto con la madre terra.
Ho capito. Comunque, te dai ragione a te su quel gesto là di sbassarsi tutta la terra con le mani, perché proprio le inquadrature, sì, non era il gesto veloce, sai quando chi sui film vuole dare l'idea di quel che devo fare uno.
Sì.
E poi io fui a vedere sto tipo quando che pregava. Cioè, spareggiava tutta una serie di candele intorno in pisae e pregava gli avi.
Beh, candele penso che, non so se nel periodo romano ci fossero candele, penso che non sia ancora, perché guarda, quel film è stato molto criticato dal punto di vista dei riferimenti storici.
Quel film Gladiatore?
Sì, nel senso che hanno fatto una serie di critiche molto molto consistenti.
Ma spara anche a me che non esistia, perché fino una roba tipo i tabernacoli, cioè tipo le robe di Cesare che ti impizza le candelette,
altro presente che... Ma ti dico, le candele mi sembra che siano già nell'epoca medievale.
Sì, non aveva molto senso.
Cioè, nel senso che avevano le lanterne, le lucerne, d'accordo, però non esistevano le candele, cioè, esistevano le torce se volevi, però non esistevano le candele, cioè, dico, sono addirittura medievali le candele.
Perché l'idea, cioè, il film le ambienta, manco a inizio, sui didascali iniziali, lo ambienta nel 180 d.C. Ma no, si siete meriti anche a te, non mi pare neanche a me che fosse, potesse essere le candele un che prega gli avi.
No, le candele, ma di fatto ti dico, io mi ricordo quando ho visto il film, mi sono divertito a mandare su internet un pezzo che avevo trovato con tutte le critiche storiche fatte a questo film, cioè proprio delle incongruità storiche, insomma.
Sì, sì.
Logicamente, sai, non sempre si cura il particolare. Certi gesti poi vengono inseriti, metti casualmente per far scena, ma hanno un loro richiamo antico, insomma.
Vuoi domandarti, ti che ti intende, se vuoi vedere in videocassetta un bel film, anche che parla, che tratta molto il costume romano, quel politeista, quel
politeista. Ma io, se vuoi, ti posso...
Vedi Giulio Cesare.
No, se vuoi, guarda, io ti posso consigliare un film che però è molto anticristiano. Beh, fatto dalla Walt Disney.
Guido? Ma sul serio?
Sì, si chiama Il Drago del Lago di Fuoco.
Ma è un cartone animato o un film?
Vedi? No, un film. Cioè, infatti quando io lo dico la gente si mette a ridere. Però in realtà, a parte che il fondatore della Walt Disney era un tipo molto in gamba, cioè, nel senso, anche come intelligenza, poi lui, ti dico, sul fattore di esoterismo se ne intendeva, cioè gli va riconosciuto il fondatore della Walt Disney queste capacità, però lui ha fatto questo film della Walt Disney che chiama appunto Il Drago del Lago di Fuoco.
Il Drago del Lago di Fuoco.
Sì, ti dico che è un film bellissimo, io ti dico che lo consiglio di vedere, ed è un film anticristiano.
Di cosa parlo?
Lo scontro tra gli ultimi maghi pagani e i primi cristiani.
Cioè i druidi?
No, cioè nel senso che loro non fanno un'ambientazione specifica, cioè è più o meno una parvenza medievale addolcita, in cui esiste appunto un mago e i primi pensionari cristiani, e questo mago che lotta contro un drago.
E le ambientà anche a...
No, cioè nel senso che il bello è proprio lo scontro tra la visione appunto pagana e la visione cristiana.
Cioè intorno al 400-500 d.C.?
No, loro non gli danno questa collocazione storica, cioè proprio è fantasia, però la cosa fondamentale di questo film è proprio il richiamo appunto al discorso della critica al monoteismo. Pensa che addirittura c'è una scena in cui c'è la figlia di uno dei protagonisti che si mette una croce al collo e il padre gli dice: ma cosa ti serve a proteggermi? E lui si mette a ridere.
Beh, abbastanza.
Sì, cioè, insomma, come scena è importante, ma proprio, ma vedi anche poi il mago riesce ad esempio a distruggere il drago, e invece il missionario che non riusciva a combattere il drago dice che è stato un miracolo di Dio. Vedi, le nostre preghiere, la nostra sottomissione, la nostra assegnazione ha fatto che Dio distruggesse il drago. In realtà il drago è il mago che uccide il drago.
Bravo, ti merita anche il finale.
Sì, esatto.
Adesso la prossima videocassetta deve essere il finale.
No, ma cioè, dico, a parte che è fatto molto bene, dico, io lo consiglio come film, dico, vale veramente la pena di...
Però mi intendete costume, ma... Non te hai idea adesso.
Sì, guarda, trovare un film che sia di costume, che dia dimensione del culto romano, guarda, sinceramente non ho mai visto niente che mi fosse soddisfacente.
Anche perché io ho visto appunto sto gladiatore e mostrava sempre che sulle scene di lotta, cioè sulle arene, i copava. Però mi ho letto documenti anche da riviste di arti marziali che fanno reportage, che non era vera che i copea sempre.
No.
Anzi, quasi mai.
No, cioè, anche perché renditi conto, c'è nel senso...
Gli serviva vivi i gladiatori per combattere ancora?
Sì, no, anche renditi conto, c'è un discorso puramente semplice, che un gladiatore non è che fosse uno sprovveduto. Era una persona che era stata addestrata, che aveva delle capacità, e non è che si può spendere così facilmente, insomma.
Appunto, cioè, che ne era anni di investimento a tirar su un gladiatore, perché gli ciapea anche la bocce e... Per 10-15 anni di addestramento, se no te crepava il primo incontro.
Esatto, cioè, avevi lavorato per niente, senso. Cioè, no, ma infatti lì sai, è il discorso sanguinario che è stato messo all'interno.
Perché già per il pubblico?
Sì, ma logicamente cioè, quel film è stato criticato dal punto di vista della rievocazione storica da moltissime parti, ma anche proprio da parte esperta, ma addirittura anche da chi... Sai che esistono dei gruppi di rievocazione romana, e anche ad esempio che da chi studia i gladiatori l'hanno criticato in tutti quanti i sensi, insomma, cioè, nel senso che non era un film attendibile, è un film spettacolare che ha avuto molto successo, sì, però sì. Non era fedele, storicamente non era fedele, insomma.
No, zero assoluto, perché i gladiatori fa vedere che ogni volta che fai scontri ti doveva schiattare, non ha senso, non esisteva.
Sì, ma sai, il gusto del sangue, logicamente.
Va bene, dai.
Vai.
Te salute.
Comunque guardate il film, anche se ti ho detto il finale, comunque il finale è diverso, Non sono arrivato alla parte ultima del finale, ma il finale è ben diverso.
Ah, la primizia.
No, difatti ti dico, c'è la parte finale che per me la scena finale, ti dico, vale moltissimo. Perché proprio, anche perché ti dico, praticamente c'è questo mago che è vecchissimo, che è un allievo, che dubita un po' della capacità della propria volontà. E la scena finale darà ragione appunto a questo allievo del mago, e questo allievo del mago riuscirà a portare via dal cristianesimo questa ragazza che andava in giro con la croce al collo.
Beh, da vedere ora.
Vale la pena, guardalo.
Beh, mi vai attorno.
Va bene? Ciao. Sì, veloce però, Sì. Sì.
Mi è contato che mi sinto in me, quando che sinto dell'aborto. Mi godo due forme diverse. Una che accetta il fatto che la donna sia libera di abortire perché è libera della sua libertà. Un'altra che a vita mi dice che non bisogna abortire. Il discorso è che le donne, mi faccio esempio al confine cinese e russo, che quelle russe devono avere la come si chiama, come dice Canaro, che dice insomma un sentimento di amore verso l'uomo, mentre quei cinesi era più facile di avere rapporti, cioè diceva affetto, mentre chi nostri chiedeva affetto, loro chiedeva affetto, però le gastreggia nel mondo. Adesso vuoi venire qua perché in Italia pare che sia l'amore.
Vabbè, comunque guarda, ti rispondo per radio.
Aspetta. Siccome che ho visto anche stamattina un esempio, la sua gente espressa le donne che vengono qua in Italia, perché dice che è strai, che è qualcosa che non ha udito, perché non accetta l'uomo quello che era una volta. Adesso sono avanti di mettiamo la divisione fra l'ebreo e il greco. Ebreo, mentre la pietà ebrea che si chiama proprietà privata e unto, prediletto, la gelidità, psicofarmaco, mentre il greco la realtà cima dei geni di una violenza, l'olocausto della sapienza. Dunque, quello che è l'avere, quello che è ebreo, che vuole la proprietà, quello che è l'essere, del greco, che vuole la maggioranza. Dunque, nuanti che siamo di difendere, chi è che difende i geni e la nostra gravità?
Alessandro?
Forse rispetto della mafia dei preti, che fa la mafia, perché ha proprietà e ha coproprietà, invece di lui. Perché la proprietà non va niente di fronte alla maggioranza, questo è il discorso che le donne che secondo metà del cielo bisogna che noi italiani che seguiamo
va bene, dai Alessandro, ho capito, ti rispondo per telefono.
Ma sia questo fenomeno disastroso per il mondo, perché noi che siamo abbracciati tra religioni cristiana, ebraica e musulmana, non è il caso che il musulmano sia un bandito perché rispecchia un pochetto la civiltà greca più di altri. Il discorso è che questi qua gli vuole occupare il greco per fare profitto, allora ci serve delle donne, ci serve di tutto, e la sterilità è quella che vince ogni forma di battaglia. Ma questo non dice l'essere vero che sia, perché questo, chi che vuole per esempio essere con il greco, con l'ebreo, essere con l'ebreo, creare, fare carriera, essere sbagliare grosso, gli tagliamo le gambe perché lui non ha nessun rispetto per la gravità e per
chiaro, va bene, d'accordo, capito, ciao. No, il discorso appunto che facevamo noi pagare sul discorso dell'aborto è sempre un discorso fondamentale, cioè nel senso che l'uomo ha sempre il diritto di su se stesso e su tutte le cose, e di conseguenza una persona non deve mai essere sottomessa a niente, ha la libertà assoluta di poter disporre in qualsiasi cosa, in questo momento, di se stessa. Ciao. Sì, abbassa un po' la radio perché qua mi sta fischiando tutto. Perché sento ancora, vediamo se riesco a controllare qualcosa. No, infatti qua sta fischiando tutto.
È l'assoluto che era un piccoglione. Allora, l'esperienza è conoscenza dei particolari, mentre l'arte è conoscenza degli universali. E io aggiungo questo, che nasciamo artisti e le religioni rivelate traducono in manovale.
Senti? Sì, ti sento molto molto disturbato. Ma perché non so cosa. Vediamo. Prova adesso.
Sono dei momenti. Ecco, adesso.
Bene.
Ecco, dicevo che l'esperienza è conoscenza dei particolari, mentre l'arte è conoscenza dei universali. E quindi noi nasciamo, siamo trasformati dalle merdacce delle religioni rivelate, io aggiungo, in manovali. Invece i manovali agiscono, ma senza sapere ciò che fanno, così come agiscono alcuni degli esseri animati, per esempio, così come il fuoco brucia, e noi bruciamo di fede. Io per fortuna dormo. Ecco, non so se tu, Francesco, bruci di fede. E sarebbe interessante, perché allora vuol dire che ti sei trasformato da artista in manovale. Ragazzi, vi saluto.
Ciao, ciao.
Arrivederci.
Ciao.
Ciao.
Ciao. No, ma di fatto il concetto di fede è sempre un concetto di ignoranza, di abbandono dell'esistenza, nel senso che avere fede è sempre la cosa peggiore che si possa avere o si possa pensare. Di conseguenza io dico sempre che l'avere fede è la dimostrazione della propria ignoranza o della propria volontà di rinunciare a comprendere le cose. E faccio questo discorso.
Ciao Manuela.
Sì. Ecco, allora è arrivato un po' in anticipo la Manuela, comunque una volta tanto, almeno tanto è puntuale. Va bene, allora proseguiamo. Allora, appunto, dicevo che è sempre fondamentale essere facitori, costruttori, non essere mai sottomessi. D'altronde, il discorso appunto del monoteismo è sempre quello di una ripetizione assurda, monotona delle cose. Invece quello che diciamo nel paganesimo è sempre la costruzione, è sempre la capacità delle persone di realizzare, di fare, di agire. Questa dimostrazione che è un concetto proprio che ci separa abissalmente dal monoteismo, l'abbiamo avuto anche ultimamente con la pubblicazione di un libro di James Hillman. Appunto, il libro è il libro sul potere, dice il potere come usarlo, cioè nel senso che non ci troviamo di fronte a una situazione in cui uno deve rinunciare alle cose, deve abbandonarle, deve perderle, ma dice una cosa esiste e in se stessa non è negativa, può essere positiva, negativa, ma dipende sempre dalla capacità di persone di utilizzarlo. E appunto Hillman, presentando questo libro al Festival di Mantova, tra alcuni ricordiamo che appunto Hillman ha scritto anche un libro che si chiama Il piacere di pensare, cioè la capacità dell'individuo di comprendere e di affrontare, e dice chiaramente che la nostra psiche non è solo legata al nostro corpo, ma è legata anche a tutto il nostro ambiente, a tutta la nostra cultura. Di conseguenza, quando noi parliamo delle persone, dobbiamo parlare non soltanto del loro individuo, del loro singolo, della loro esistenza, ma anche della loro capacità di vivere all'interno del mondo. Solo se comprendiamo questo noi possiamo modificare le cose, cioè nel senso che noi non siamo estraniati, non siamo, come dicono i monoteisti, abbandonati su questo pianeta in una valle di lacrime, ma siamo qualcosa che interagisce sempre con gli altri, con tutto. Di conseguenza diceva giusto Giampaolo che noi dobbiamo essere artisti, cioè l'artista è quello che crea, che trasforma, che modifica le cose, che inventa le cose, che produce qualcosa e che è capace di trasformarlo. Nel monoteismo abbiamo soltanto la rassegnazione, la fede, soltanto l'abbandono alla fede, cioè, ma l'abbandono alla fede significa sempre l'ignoranza, significa sempre rinunciare ad ogni nostra capacità, ad ogni nostra volontà, significa sempre che noi ci dichiariamo dei falliti. E giustamente, riconnettendomi a questo libro di Hillman, dice il potere è come usarlo. Noi abbiamo un potere enorme, che è il potere sulla nostra coscienza, sulla nostra vita, sulla nostra esistenza, e noi dobbiamo dire che questo potere dobbiamo utilizzarlo, ci deve servire, dobbiamo piegarlo, è uno strumento che è nelle nostre mani, e di conseguenza manifestare potere significa anche dimostrare la propria capacità di utilizzare gli strumenti che noi abbiamo nella nostra esistenza. Non dobbiamo pensare che quello che abbiamo a nostra disposizione sia insufficiente, sia inadeguato. L'uomo ha una dotazione completa, l'uomo con tutte le sue capacità, tutte le sue potenze può fare qualsiasi cosa e può realizzare moltissimo, può agire, e di conseguenza, come diciamo con le parole di Hillman, il potere come usarlo con intelligenza, cioè nel senso che noi non possiamo affrontare un problema dal punto di vista di una sola tematica, ma dobbiamo sempre comprendere molte cose, dobbiamo sempre comprendere molte sfaccettature. Intervenendo anche sul discorso che faceva appunto anche prima un ascoltatore sul problema dell'aborto. L'aborto ha sempre varie nature, ha sempre varie situazioni, però quello che noi dobbiamo comprendere è che siamo liberi di scegliere, siamo liberi anche di errare, di commettere degli errori, ma l'importante è che noi possiamo fare esperienza di questi errori, possiamo anche farci una conoscenza, un bagaglio, possiamo anche affrontare questo. Soprattutto non possiamo porci nella condizione di condannare gli altri, di dire che devono essere salvati. Non dobbiamo sempre dire alle persone che le persone devono avere l'energia, la forza per realizzare quello che desiderano. Noi dobbiamo sempre dire che i desideri delle persone sono una ricchezza, non stare a condannarli, non a discriminarli, non a rifiutarli per questo. Per questo noi diciamo sempre che la ricchezza, il potere, la capacità di trasformazione, la fantasia, l'immaginazione è la base di tutto. Solo se l'uomo è capace di recuperare questo, cioè di dire quello che io ho è sufficiente, quello che io lo devo decidere io, lo devo determinare io, devo utilizzarlo io, e nessuna religione, nessuna autorità può impormi qualcosa di diverso, significa che abbiamo fatto un grande salto, perché ricordatevi sempre che nel paganesimo non esistono salvatori, non esiste qualcuno che vi verrà a salvare. La vostra esistenza non ve la potrà costruire qualcuno, la vostra esistenza non sarà realizzata perché credete in qualcosa, la vostra esistenza sarà realizzata se fate qualcosa, cioè nel senso che si dice sempre che esiste la magia del fare. Ma la magia del fare non è solo una battuta di alcuni film. La magia del fare significa che noi dobbiamo realizzare qualsiasi cosa, significa che dobbiamo fare concretamente, e anche vivere la nostra esistenza è una nostra magia, è un nostro modo di essere. Benissimo, allora, siccome devo ancora fare la pubblicità, faccio un piccolo break musicale, poi vi mando la pubblicità e poi vi lascio in compagnia di Manuela, che è qui che freme di venire ai microfoni, è qui agitatissima. E allora vi mando la pausa pubblicitaria e poi ci sentiamo. Beh, c'è una telefonata, aspetta che rubo. Sì, pronto? Pronto? Pronto?
Pronto?
Sì,
sei in diretta, parla. Ecco, Brombar, sono Gian Maria, vengo da Bassano. Ecco, apprezzo quello che ti dici te, perché sì, probabilmente te hai anche ragione. Però te parli sempre mai della religione cattolica nostra, nostrana, va bene.
Beh, no, nostrana, non è nostrana.
Sì, beh, ecco. Però dell'Islam, va bene, ti sento che ti appena ti accenni, sviscerà alla religione cattolica e Simeoni là. E mi vedo ragione, perché
tu, all'inizio ho fatto un paragone tra il fondamentalismo cristiano e islamico, che sono la stessa cosa.
Ecco, però dopo te parli solo del cristianesimo. Ti spiego. Vedo una minaccia dell'Islam qua in Italia.
La minaccia ce l'abbiamo già con la Chiesa Cattolica in Italia.
Ce l'abbiamo già dalla Chiesa Cattolica. Adesso stiamo per essere invasi dall'Islam,
Ci hanno già invasi i cristiani, hanno fatto danni e di conseguenza...
Ecco, siamo dovuti subire e conseguenze. Adesso, ti spiego, no... continuando a parlare male del cristianesimo, sta indebolendo la nostra fede.
Assolutamente, meglio?
Meglio, va bene. Però se rinforza quella islamica...
Ma assolutamente no.
Quello è il discorso. No, guarda, perché islamici che sei qua in Italia, non ti ascoltati, credo capio, gli altri ti ascoltiamo te, diventiamo una minoranza e ti vedrai che fra qualche anno l'Islam qua comanderà.
Noi diventiamo una minoranza perché tu rimani cristiano, questo è il problema, perché tu ti vai a difendere il cristianesimo perché dici che il cristianesimo è meglio rispetto al fondamentalismo islamico.
Sì.
Se invece tu dici ogni fondamentalismo, ogni monoteismo è dannoso e di conseguenza recupero le mie radici, mi potrò difendere. Io voglio fare un semplice esempio: quando i sindaci ci hanno vietato le sale, erano tutti quanti sindaci che si dichiarano cattolici, e il sindaco di Marostica mi hanno mandato la sala per fare le conferenze e ha detto io sono cattolico. Il sindaco di Sandrigo ha detto voi non potete parlare come pagani perché mi avete in discussione 2000 anni di cultura cristiana. Sì. Il sindaco Gentilini di Treviso ha detto voi non avete la sala pubblica perché non si parla di paganesimo in sale pubbliche.
Hai
di conseguenza a questo punto di difesa c'è tra gli islamici e i cattolici.
Hai ragione, però il discorso è questo, che ti senza volerlo probabilmente stai rinforzando l'Islam qua in Italia.
Senti, questa qua è una grande cavolata. Io sto soltanto dicendo che finché noi penseremo che esiste un Dio creatore, finché penseremo che questo Dio creatore sia un Dio unico, che sia ebreo, che sia cristiano, che sia musulmano,
che parlava prima, va bene, finché venivo qua in macchina, va bene, ho sentito che ti dicevi di sto grande scandalo di Stato Sata che era in Reggiseno, va bene, che tutte mamme, tutte spose erano incavolate per qui. È vero, però non ti ho mai sentito parlare di queste femmine col burka qua in Italia.
Sì.
Non ti ho mai sentito parlare di questi uomini col culo alto qua in Italia, chi tiri là.
Ho parlato dell'infibulazione, che è un rituale tipicamente islamico.
Ma te che hai detto una parola, te che hai nominato un colpo solo, te che hai detto infibulazione, dopo basta.
No. Allora, sul discorso tu chiaramente...
quello che ti dico è questo, no? Se te me fai una par condicio
Ma no,
fra
scusa,
tutto il monoteismo, allora, io lo capisco e dico,
ma io parlo sempre di monoteismo, poi il monoteismo che fa più danni qua in Italia, guarda che poi fra il Papa e il, tanto per dire, Osama Bin Laden, non c'è nessuna differenza, sono uguali.
Ecco, adesso che te l'ho detto, posso anche a dire, va bene, ora forse ti sono buona, ma te che da dirlo, anche se io sento altro che bestemmare, ma è il nostro Dio, non quello di che altri.
È il Dio unico, cioè guarda che gli ebrei, alla fine, gli ebrei sono tutti quanti figli di Abramo, cioè nel senso che vengono fuori da Yahweh. Di conseguenza, il loro Dio è l'unico Dio, cioè nel senso che per gli islamici, per i musulmani, per i cattolici, per i cristiani, il Dio è unico. Cioè, e fra loro si possono mettere d'accordo.
Sì, ma per esempio questo non lo so.
E invece sì, è così.
Mi sono pure ignorante. Come che se pure ignoranti tre quarti dei nostri cattolici?
Cioè, guarda, io tanto per dire, esistono dei tentativi. Guarda che ad esempio, tanto per dire, il vescovo di Vienna è andato nel febbraio del 2001 a Teheran per mettersi d'accordo con gli islamici. L'hanno invitato alla facoltà di teologia e ha detto, fai, noi siamo una famiglia in cui si discute. Siamo diversi, ma siamo una famiglia. Cioè, sono loro che si considerano figli di Abramo. Cioè, noi diciamo che tutte le religioni che discendono da Abramo sono delle religioni criminali. Noi abbiamo la condizione di trovarsi qua con la condizione della religione cristiana e affrontiamo questo problema. Allora, comunque dai, ti rispondo meglio questa sera perché c'è la Manuela che è già agitata.
Manuela.
D'accordo.
Ciao.
Sì, ecco, io appunto vi saluto perché ho già rubato, sono già meno 3 minuti e ho già in agitazione, in ebollizione la Manuela. Allora vi faccio la pubblicità, se riesco a mantenere la regia perché la Manuela è già saltata il tavolo. Ciao a tutti, ci sentiamo stasera dalle 19 alle 20.